Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Cominciamo con la lettura dei giornali. Difficile, chiedo aiuto anche a te, fare oggi un volo d'uccello sui primi titoli, perché non c'è assolutamente un argomento portante, evidentemente non c'è un argomento.
Sì, oggi non sembra esserci un argomento e quindi, diciamo, come si dice, le prime pagine dei giornali vanno in ordine sparso, un ordine sparso che, diciamo, non è sempre interessante.
Quasi mai. Stamattina comunque un po' si parla d'Ucraina e del ruolo di mediazione che si è assunto il Vaticano, lo vediamo sulla prima pagina del Corriere, sulla prima pagina di Avvenire, al proprio come titolo principale. Poi si parla molto di economia, di PNRR e del richiamo di ieri dell'FMI all'Italia, anche di questo verremo. I giornali di destra parlano di cose pressoché incomprensibili e direi che, insomma, il grosso è questo. Poi insomma c'è il Manifesto con un titolo totalmente diverso, ma insomma quello lo andremo a vedere. Diciamo che intanto possiamo cominciare dalla Stampa, che lo prendiamo un po' come giornale mediano che ci aiuta a tirare in ballo i temi della mattina. Il primo titolo è: tasse e pensioni, promesse impossibili, nuovo stop dopo Unione Europea e Banca Italia, la Premier alle imprese, voglio rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, quel taglio che adesso ci sarà per 5 mesi, da luglio a dicembre, e che produrrà degli aumenti di stipendio ridicoli per un tempo limitatissimo, ma molto sbandierati. Anche l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, boccia le riforme, stretta sulla previdenza, flat tax irrealizzabile, va ridotto il debito. Con questo ultimo virgolettato vengono sintetizzate le parole della missiva dell'FMI. Il caso si trova poi a pagina 2. Il Fondo Monetario dice: l'assegno previdenziale sia più allineato ai contributi. Ancora una bocciatura per il governo, scrive Fabrizio Goria. A questo giro è il Fondo Monetario Internazionale a criticare. Nel suo rapporto periodico rimarca che la crescita 2023 sarà sopra le attese, con il PIL a più 1,1, ma che l'inflazione resterà oltre il 2, almeno fino al 2026. Dalla riforma del fisco al recovery, passando per il sistema pensionistico e i conti pubblici, sono svariate le fonti di preoccupazione per l'istituzione di Washington, che chiede più proattività, puntualità, efficacia all'esecutivo. Il rischio, in un clima di tassi di interessi crescenti, è quello di ritrovarsi nelle sabbie mobili, e l'invito è quello di non ricorrere a scorciatoie. E poi parte un virgolettato: una tassa sugli extra profitti delle banche potrebbe avere conseguenze indesiderate. Risponde a distanza il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti: stiamo riducendo il debito come chiesto dagli ispettori dell'FMI. Più ombre che luci, vero, il PIL italiano ha rimbalzato più delle stime preliminari, ma le criticità restano elevate. L'attività economica e l'occupazione, scrive ancora l'FMI, sono cresciute fortemente nel 22 grazie all'abile gestione delle forniture di gas da parte delle autorità e al sostegno del welfare fornito in risposta allo shock dei prezzi dell'energia, si sottolinea. Roma crescerà dell'1,1 nel 23 e nel 24, per poi accelerare nel 25 anche grazie al PNRR, la cui spesa raggiungerà il picco quell'anno, ma l'attuazione del PNRR dovrà essere accelerata, specie a fronte di rincari più poderosi di quanto ipotizzato. L'inflazione di fondo in Italia è destinata a ridursi gradualmente. ma l'andamento del costo della vita tornerà all'obiettivo 2% solo intorno al 2026. Poi c'è uno schema in cui si rammenta che la Commissione europea ha raccomandato di procedere con la riforma fiscale, ma anche di avere prudenza sui conti pubblici e accelerare sul PNR. La Corte dei Conti, cioè la magistratura contabile, ha bocciato le iniziative economiche del governo e ha sottolineato come proposta di legge di bilancio, come la prossima legge di bilancio sarà complicata da attuare in toto. Infine, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha posto l'attenzione sulla flat tax e avverte sulle coperture finanziarie in grado di mettere a repentaglio i conti dello Stato. Ora, l'ultima è questa missiva dell'FMI. A fianco troviamo in retroscena per la firma di Alessandro Barbera: governo in trincea, 6 miliardi per tagliare il costo del lavoro, zero per i contratti pubblici, niente spazio per gli investimenti tranne quelli in ritardo del PNRR. Questo insomma più o meno è il titolo principale della stampa di oggi. Poi nel resto del giornale si parla di altro, e in particolare si parla di università. Sulla prima pagina viene annunciata un'intervista della ministra all'università e alla ricerca Bernini, che viene sintetizzata con il titolo "A medicina 4.000 studenti in più, aumenteranno del 30% i posti per chi vorrà iscriversi a medicina nel prossimo anno accademico. Ci saranno incentivi per specializzazioni accoglienti", che non so cosa voglia dire, "e il ministero garantirà che il costo degli affitti sarà inferiore a quello di mercato". E questo mi verrebbe da dire badaboom, cioè nel senso che ora da qui a settembre il governo sia in grado di garantire affitti a prezzi più bassi, io sinceramente ne dubito.
Ce lo possiamo augurare, ma francamente la praticabilità di questa cosa di
No, anche perché si tratta di una compagine governativa che non è d'accordo neanche su una patrimoniale, cioè quindi ammette una tassa sulla proprietà delle case. Quindi cosa fa? Mette il calmiere sugli affitti? Io aspetto.
Mi sembra difficile, aspettiamo a vedere, ma insomma.
Comunque, si volesse costruire un po' di così, dare un po' di gambe al diritto allo studio e quindi alloggi per gli studenti, saremmo pronti a raccontarli. Ecco.
Non ci trova in disaccordo.
Certo, non facendo finta di dare di costruire alloggi per gli studenti, in realtà dando spazi a 3 lire per nuova cementificazione a grandi multinazionali tipo Student Hotel, quella non è una soluzione praticabile. Ecco.
Sì, perché il sospetto, o meglio il timore, è che la soluzione intravista possa essere simile a quello che dici tu, certo.
E comunque, oltre a Bernini, ministra curiosa dell'università, troviamo la RAI. "Così la lottizzazione ha impoverito la RAI", c'è un articolo di Paolo Festuccia che accompagna così il toto sostituzioni nel piccolo schermo, lo vedremo poi dall'interno. Poi c'è un dibattito che non so bene chi l'ha aperto, ma oggi lo propone propone la sua Marco Follini. Ve lo ricordate Marco Follini? Non so che faccia ora nella vita Marco Follini, un tempo era un democristiano, insomma.
Sì, era un democristiano, mi ricordo la sua faccia, sale così dall'inconscio.
Non so, se mi vuoi guardare dov'è adesso, comunque, cioè anche un po' giovane per stare proprio nella DC, forse stava a Margherite, cose così, ma insomma democristiano. E il suo
UDC.
Il suo intervento è, perché esiste ancora l'UDC?
No, all'epoca è giovane per essere democristiano, infatti all'epoca stava nell'UDC, viene dato come ex politico, quindi
vabbè,
credo
ex politico mi sembra che
lo dica
abbastanza. E il suo articolo è una lettera, caro direttore: "L'egemonia culturale a destra è solo potere", cioè lui dice sostanzialmente questo: l'egemonia culturale è quella tal cosa che la politica dovrebbe cercare prima del potere, o magari dopo, mai durante. Questa è la sua lettura e quindi niente, la destra non deve cercare l'egemonia. Dice: "Durante la prima repubblica l'egemonia ce l'aveva l'opposizione, cioè il PC, e non la Democrazia Cristiana", che a me sembra una cosa non del tutto vera, ecco.
No, una lettura diciamo non condivisibile, ecco.
Comunque non dice altro in questo articolo, quindi io mi fermerei qui. Poi abbiamo sempre molto, ci sono tanti titoli oggi sulla prima pagina della Stampa. C'è una grande foto e la foto è del nuotatore Manuel Bortuzzo, voglio le Olimpiadi, e racconta di nuovo la sua storia dall'incidente, in realtà ha preso una pallottola, insomma, che gli ha paralizzato una parte del corpo, e quindi qui è dall'incidente alla nazionale paralimpica. Manuel Bortuzzo ha imparato a nuotare due volte da bambino e dopo il proiettile che l'ha paralizzato nel 2019. Si parla ovviamente con due titoli di Romagna in fuga dal rischio infezioni, via tutti dalle case allagate, da quell'aria che puzza di marcio e la respiri anche a centinaia di metri da dove l'acqua ristagna da più di una settimana, via tutti rapidamente, anche perché i rischi per la salute potrebbero essere alti. E l'altro titolo è un racconto di Ludovico Poletto, I temi dei bimbi di Forlì, l'acqua ora fa paura. Spalla di destra troviamo tre titoli. Il primo riguarda un'opposizione ideologica, così la definisce Donatella Stasio, del governo al doppio cognome, la leale collaborazione che Meloni rifiuta sul doppio cognome, si fa presto a dire dialogo, a rivendicarlo, a predicarlo, eccetera. Cioè quello che sostanzialmente racconta questa cosa, forse lo ricorderete, un anno fa la Corte Costituzionale aprì con una sentenza all'introduzione del doppio cognome per i bambini e le bambine, ma governo e Parlamento ancora non hanno dato seguito a quella pronuncia, zoppando la riforma, e ora appunto il governo attuale pratica una sorta di opposizione ideologica, e qui si torna alle solite. Adesso appunto sentiremo gli strali del PD e forse dei 5 Stelle su questa cosa, però quando questi erano al governo queste riforme non le hanno portate a termine per inezia, per incapacità, per lungaggine, perché non l'hanno ripetuto, ritenute prioritarie. Fatto sta che adesso le hanno messe in mano al governo Meloni, e questo riguarda i figli delle famiglie omogenitoriali, riguarda lo ius soli, riguarda una serie di temi che in questo paese sono sempre molto complessi. Si ricorda qui come altrove il centenario dalla nascita di Don Milani. Don Milani, la lezione del merito per tutti, io sinceramente non nutro neanche tantissima simpatia per Don Milani, ma usare la parola merito per Don Milani non lo farei neanche per scherzo, perché è proprio un'altra concezione del mondo, dell'educazione, eccetera. Poi chiaramente capisco cosa vuol dire Linda Laura Sabatini con questa cosa, ma non lo so quanto possa essere comprensibile come impostazione. E per chiudere, che in realtà non sarebbe stato per chiudere, il governo verso un vicolo cieco, perché si torna all'inizio, cioè si torna al primo titolo. Questo è Mario De Aglio. All'estero le critiche alla politica economica italiana sono espresse in tono molto più garbati di qualche anno fa, spesso frammisti a segnali di simpatia e di condoglianze per i recenti disastri naturali. Sotto il guanto di velluto c'è però il pugno ferreo di critiche fondamentali a quella che può essere definita come l'attuale non politica economica italiana. All'Italia, ha scritto ieri il Fondo Monetario Internazionale in una nota sull'andamento economico, manca un piano credibile di riduzione al debito pubblico a medio termine. Questo direi che è quanto poi abbiamo sottolineato altri aspetti. In taglio alto sopra il titolo La Stampa, Michela Marzano parla di processi per stupro, più voce a chi subisce, condannato dopo 6 processi. Cioè in questo titolo in realtà si mette insieme il titolo che riguarda la cronaca, e cioè il fatto che è stato condannato l'ex commissario della Croce Rossa di Torino in 13 anni un'altalena di sentenze di assoluzione e colpevolezza per stupro, appunto. E poi c'è invece il commento di Michela Marzano, la quale sostanzialmente sostiene che si sta lentamente ma visibilmente cambiando modalità, cambiando prospettiva. Dice che nei processi si fa più attenzione ai rapporti gerarchici, all'abuso di potere, alla fragilità. Il cambiamento di prospettiva di fronte al quale ci troviamo, con un'attenzione particolare non solo alla parola delle vittime ma anche a quelle delle situazioni ambigue. Io sinceramente non sono così ottimista come Marzano. In questo caso forse sarà successo, io non l'ho seguito, ma i processi per stupro sinceramente mi sembra che siano molto complessi e che molto spesso ancora oggi mettano sul banco delle imputate le donne che la violenza l'hanno subita. Comunque ci torneremo da dentro i giornali. Non so se vuoi partire tu con un giornale direttamente.
Sì, parto direttamente con un giornale, questo giornale è Repubblica, e bisogna dire che effettivamente oggi la notizia da prima pagina non c'è, e quindi anche la prima pagina di Repubblica più del suo solito è molto frammentata in una serie di spunti diversi e, come dicevamo, molto spesso per niente interessanti. Comunque il titolo principale è sul PNRR e si parte appunto dal richiamo del Fondo Monetario Internazionale all'Italia, PNRR, banche in soccorso, e questo è il titolo, dà sostanzialmente quella che è la risposta a questo richiamo, e cioè il fatto che le banche, vi riassumo quello che è poi anche nelle pagine interne che forse leggeremo, potrebbero venire in soccorso dell'amministrazione pubblica nell'attuazione di questo PNRR che va così a rilento, attuando uno schema di prestiti simile a quello del bonus che abbiamo visto, insomma, per l'eco bonus di questi ultimi tempi. E questa è una dichiarazione che è emersa a Trento nel corso del Festival dell'Economia. Comunque è meglio forse andare avanti con la lettura delle prime pagine invece che anticipare. Così PNRR, dicevamo, banche in soccorso del recovery arenato, gli istituti di credito pronti a sostenere le imprese per superare i ritardi. La Corte dei Conti, speso un sesto dei fondi dell'Unione Europea, in 4 mesi investiti soltanto 1,1 miliardi, e in particolare ambiente e scuola sarebbero quasi a zero e la sanità invece sarebbe all'1%, e quindi poi il Fondo Monetario Internazionale a rischio la ripresa. E niente, si dà grande spazio nella prima pagina di Repubblica al rapporto della Corte dei Conti sulla finanza pubblica, da cui emerge proprio che nei primi 4 mesi dell'anno, quindi diciamo così sotto la diretta responsabilità del governo Meloni, è stato speso poco più di 1 miliardo, e questo insomma denuncia un grosso affanno del governo sul PNRR, e complicato da tutta una serie di tentativi di cambiare quello che è da una parte lo schema della ripartizione del meccanismo della spesa in relazione a quella che a Repubblica sembra una nuova visione politica rispetto al governo Draghi, e sinceramente però noi fatichiamo a vedere questa novità di visione. E questo è il titolo principale, a cui si aggancia un editoriale di Claudio Tito sempre sulla stessa tematica: ora il governo getti la maschera. E è ormai giunto il momento di mettere giù la maschera. Questo governo e la Presidente del Consiglio hanno il dovere e la responsabilità di spiegare ai cittadini cosa intendano davvero fare, in particolare se credono ancora nelle riforme e nelle opportunità contenute nel PNRR. Questo è l'aggancio in prima pagina. L'editoriale, come ovvio, continua nelle pagine interne, e in particolar modo continua a pagina 29, e diciamo ha il merito, se di merito si può parlare, di non girare intorno alle cose ma di portare avanti un'argomentazione. Questa argomentazione è un interrogativo, e cioè Si domanda Claudio Tito se il governo vuole veramente i soldi del PNRR o se invece dietro a questa lentezza nello sfruttamento delle risorse disponibili non ci sia un tentativo neanche tanto malcelato di farlo fallire, magari, leggo più avanti nelle colonne della pagina 29 di Repubblica, magari con il subdolo obiettivo di ricostruire la propaganda antieuropea in vista delle elezioni per il Parlamento europeo che si terranno l'anno prossimo. E questa è sostanzialmente la teoria di Claudio Tito, che ovviamente dal suo punto di vista commenta che più che un paradosso si tratterebbe di un suicidio politico, il modo perfetto per gettare gli italiani sul lastrico e il paese nel novero dei paria. Però ribadisce Tito e va avanti insomma ancora parecchio su Repubblica dicendo che i comportamenti della squadra meloniana conservano un livello di incertezza indecifrabile che autorizzerebbe sostanzialmente questa ipotesi. E quindi diciamo questo in sintesi quello che è il contenuto di questo editoriale. Scendendo sempre di spalla sinistra, si passa invece ad affrontare la tematica dei rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio per quanto attiene alla questione fisco e quindi alla flat tax. L'abbiamo trovata anche nelle pagine della Stampa. Fisco, critiche alla flat tax, non ha le coperture e niente, una riforma del fisco senza coperture che penalizza i redditi medi, scusatemi, con la flat tax favorendo quelli alti, è quello che si dice da tempo insomma rispetto a questo cavallo di battaglia delle destre, meloniano in particolare. L'Ufficio parlamentare di bilancio avverte il governo, la premier Meloni, dichiarazione: la lotta all'evasione fiscale si fa dove sta l'evasione, le big company, le banche, non al piccolo commerciante a cui chiedi il pizzo di Stato. Ora, per carità, figuriamoci, non possiamo essere più d'accordo rispetto al fatto che ovviamente i soldi si cercano dove ci sono, per così dire, e quanto poi a definire le tasse il pizzo di Stato, francamente, boh, non lo so, insomma, valutate voi, è un argomento così. E, continuando a valutare la prima pagina di Repubblica, abbiamo la vignetta di Altan che è dedicata alla RAI. Avemo occupato, mo famo l'egemonia con 2G, con un signore veramente brutto su una poltrona con una bella cravatta bianca, rossa e verde, e sotto l'aggancio per quello che
ora viene. Perché deve parlare romano questo losco figuro?
Perché ovviamente diciamo c'è una deriva salviniana, forse, non so, insomma, comunque
no, nel senso che io non lo direi dal mio accento, si capirà che proprio non sono oriunda, però mi sembra anche costruire uno stereotipo del fascio che deve essere romano, insomma, ma non è un fatto di campanilismo, è un fatto di costruzione di immaginari.
No, hai perfettamente ragione da questo punto di vista, sì, certamente, insomma, c'è la costruzione di una certa immagine. E niente, quindi come avrete capito questa sezione della prima pagina è dedicata alla RAI. RAI, Meloni attacca la sinistra nervosa perché perde potere, e in prima pagina finisce qui. All'interno invece alle pagine 6 e 7 sulle pagine 6 e 7 sono tutte dedicate alla questione RAI, che evidentemente non può essere ancora, diciamo, passata di attualità. Tele Meloni è il titolo grande a pagina 6, la premier sulla RAI all'attacco di Fazio annunziata. Se appunto alla fine dell'abbandono di Fazio si è parlato molto nei giorni scorsi, molto si è parlato anche di quello di Annunziata, che è più recente, ma Meloni ha avuto da dire la sua: qualcuno se ne va perché non sa misurarsi con il merito. E diciamo questa retorica del merito viene evocata sempre e comunque a proposito e a sproposito anche.
Ma poi ai fasci, ma chi gliene frega del merito? Da quando qua stanno per il merito?
No, i fasci non stanno per il merito, non è proprio una cosa,
cioè,
che
non che noi siamo
toccare
per il merito, ma
no, noi no, però evidentemente c'era stato, come chiamarlo, stamattina sono stanca e mi vengono male le parole, un endorsement dei fasci a tutta una serie di tematiche tematiche che sono tematiche neoliberiste, con le quali più o meno, diciamo, hanno cominciato a dialogare in maniera sempre e comunque grottesca e sbagliata, insomma, a mio modo di vedere.
Comunque ricordiamolo così in sintesi: il merito non esiste in un mondo dominato dal capitalismo, dove ci sono dei rapporti di forza che vedono come dire, il capitale da una parte e la forza lavoro priva di capitale dall'altra. Il merito non esiste, ci sono le classi sociali.
Sì, il merito non esiste e non può esistere, principalmente a noi non interessa, e comunque dopo questa piccola sintesi obiettivamente molto efficace possiamo dire che non ce ne importa niente. A Meloni invece importa, soprattutto per quanto riguarda la RAI, e promette tra l'altro: libererò la cultura dal potere intollerante della sinistra. E glielo lasciamo, perché non...
Sì, per l'amor del cielo. Quindi come si chiama quello? Chiocci a merito, c'ha il merito.
Guarda, sì, effettivamente il nome non lo fa, perché forse, non so se sia possibile, ha avuto un minimo di rigurgito così, di decenza.
Ma chi, Meloni?
Che altro. Ma sì, perché di fronte a certi nomi, persino a questi livelli, c'è un minimo di rigurgito di decenza.
Giulia c'ha il merito.
Sì, no, ma soprattutto Chiocci, tanto merito, veramente. Sappiamo che merito ha avuto. Però se tu mi permetti, io andrei avanti.
Perché prego,
mi
prego.
Sembra una pagina veramente, veramente ingestibile, difficile proprio da affrontare. E non che le altre siano più semplici, ma comunque invece di spalla a destra, Mappamondi, Repubblica va sulla politica estera, sulle missioni di pace che non riescono a frenare la guerra, Cina e Papa, del tentativo del cardinale Zuppi abbiamo già detto in parte scorrendo la prima pagina di Avvenire. E invece più sotto abbiamo un articolo di Bernard Guetta, che è giornalista francese europarlamentare, Se il Sud mondiale si mobilita, che continua a pagina 28. E diciamo, rispetto al conflitto ucraina-russa, Guetta diciamo porta avanti una riflessione su quella che è la posizione dei paesi del sud del mondo, in particolare Africa e America Latina, che vede un po' tiepidi nel sostegno all'Ucraina, e in qualche modo
ora andrà al Mali a sostenere l'Ucraina. Ma che stanno dicendo?
Sì, no, ti ripeto, quando non si ha niente da dire si dicono cose strane. È la giornata di oggi.
Mali è in guerra dal 2012, per dire.
Esatto, sì, un paese. E comunque, insomma, la tesi di Guetta, ve la tenterò di sintetizzarvela a parole mie, è che questi paesi del sud del mondo non sostengono con la dovuta enfasi Zelensky e l'Europa, perché hanno paura che se venisse sconfitto Putin si avrebbe una Russia meno forte sul panorama internazionale, e quindi loro verrebbero lasciati senza i mezzi adatti a far fronte alla potenza e alla violenza americana. E Guetta dice che bisogna convincerli che l'America non c'entra niente e che comunque, insomma, vincerebbe la democrazia e ci sarebbe non il trionfo di una superpotenza americana, ma l'affermazione politica di un'Europa com'è questa Europa autonoma e democratica. E questo, per dovere di cronaca,
vabbè,
insomma, ve lo do perché sta in prima pagina. Io sto leggendo le prime pagine dei giornali in taglio basso e mi sbrigo. Emma Dante torna alla Scala dopo 14 anni di Natale Aspesi. Poi la questione, forse ne avrete sentito parlare, a me era capitato, il glicine o il museo, il dilemma che divide Milano, e quindi il fatto che ci sia una questione sulla realizzazione del Museo della Resistenza, perché nell'area in cui dovrebbe essere costruito c'è un'immensa e meravigliosa, dalle fotografie, pianta di glicine che viene difesa strenuamente da una parte della cittadinanza. E poi un articolo di Vanessa Roghi sui 100 anni dalla nascita di Don Milani. Don Milani, cosa resta della sua eredità? Ma insomma, mi sembra che di Don Milani abbia già detto tu un po', e forse possiamo prendere poi dalle pagine interne.
E così andiamo avanti, passiamo a il Corriere della Sera, il Corrierone, che oggi ci regala un primo titolo sull'Ucraina. Ucraina, prove di trattativa, Prechino tregua se Putin mantiene le aree conquistate, questo insomma è una parte della situazione di oggi. L'inviato del presidente cinese propone una tregua dicendo però che si può arrivare alla tregua se Putin mantiene i territori che sono stati annessi alla Russia con la guerra, e questo ovviamente ha causato gelo di Kiev e alleati anche, scrive il Corriere, e Mosca che apre a Zuppi. Sono dei questa sintesi del Corriere è surreale, cioè se uno non segue un po' dice ma Zuppi è primo chi è? Primo chi è, ma chi lo conosce questo?
Il Papa, non lo so.
Comunque quasi, perché è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
No, però dico, se mi dici il Papa io capisco, se mi dici Zuppi boh.
Anche se mi dici il presidente della Conferenza lo capisco, ma se mi dici Zuppi, no. Invece no, Zuppi ormai parla di tutto, dall'omofobia alla guerra in Russia, si occupa di tutto lui, e è il vescovo di Bologna e dice che dovrebbe far da mediatore, ma si vede San Russo, non lo so. E proposta dell'inviato di Xi e missione del Vaticano, ma i raid continuano. Allora, da titolo, sommario e sottotitolo ovviamente non si capisce niente sostanzialmente, quindi forse è meglio leggere qualcosina da Marta Serafini, che è l'inviata a Odessa del Corriere. Quell'altro si deve essere stancato, mi sa, cremaschina. Piovono ancora missili sull'Ucraina mentre si guarda ai tentativi di diplomazia. Li Ui, il rappresentante speciale cinese per gli affari euroasiatici in visita a Mosca, ieri ha avuto un colloquio con Lavrov. Al termine di questo colloquio ha detto: hanno manifestato la disponibilità a rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di politica estera, sempre volta a mantenere pace e stabilità nella regione e nel mondo intero. E qui insomma c'è un certo senso dell'ironia evidentemente dell'inviato di Xi. Ma andando avanti, il tutto mentre, secondo le indiscrezioni del Wall Street Journal, Liu Yi, questo rappresentante cinese, avrebbe recapitato all'Europa il messaggio che alla Russia andrebbe lasciato il possesso delle parti dell'Ucraina che occupa ora, ovvero delle regioni annesse. Questo però non è ufficiale, lo dice il Wall Street Journal. Una proposta che lo stesso giornale spiega che non convince Kiev ma neanche gli alleati europei. L'attenzione è dunque alla missione di pace del Vaticano, e se Mosca mostra per bocca di Lavrov la valuta come positiva, il segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin, pur specificando come non sia ancora prevista una data per la missione, è un anno e ne parlano, a margine di un evento all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, ha accolto con favore la disponibilità di Mosca. Riguardo alle parole, poi, perché il Papa aveva detto, sintetizzo io, che Zelensky non era interessato alla mediazione vaticana, Parolin ha detto: Kiev non sarebbe disposto a una mediazione in senso stretto, la missione vaticana ha uno scopo non immediato di mediazione, ma di creare un clima, aiutare cioè ad andare verso una soluzione di pace. Non mi pare si sia proprio avanti in questa situazione. Comunque il Corriere titola: Ucraina, prove di trattativa, vediamo che succede. Ci sono poi c'è un'intervista a Poliak, che è un consulente di Zelensky, il consigliere di Zelensky, scusate, che lo intervista tutte le settimane su Corriere della Sera, non so per quale motivo, lo intervista Marta Serafini. Nessuna pace se l'opzione è cedere terre, quindi gli fanno rispondere a questa cosa che avrebbe detto l'inviato cinese ma che non l'ha detto ufficialmente, ma lo ha rivelato il Wall Street Journal. Questo è quanto. Quindi un modo per far dire a questo: le terre non gliele diamo. Poi abbiamo una foto che è una delle foto drammatiche che insomma, come tante ne abbiamo viste in questi giorni, sull'alluvione. Vediamo l'acqua alta, un soccorritore immerso fino alle ginocchia, un signore a una finestra, e a Conselice scatta l'evacuazione, grave rischio di contagi, fondi dell'Unione per 6 miliardi, rischio sanitario grave, e per questo Conselice, invasi da acqua putrida fetida e maleodorante viene evacuata. Per l'Emilia Romagna 6 miliardi dal PNRR, questo insomma l'accordo dopo che von der Leyen è andata a vedere in elicottero quello che succede e ha pianto, pare abbia pianto. E stava con Meloni. Poi abbiamo
Bonaccini.
Vabbè, scusate, a volte la mattina il cinismo sopravanza. E abbiamo titoli, insomma, che riguardano in qualche modo l'economia. Abbiamo Paola Di Caro che parla delle dichiarazioni di Meloni sul lavoro e tasse, no di Meloni al salario minimo, meglio tagliare il cuneo fiscale. Il salario minimo di per sé è un'iniziativa buona dal punto di vista filosofico, ma è inutile. Filosofico, secondo me la Meloni non sa cos'è la filosofia, però andiamo pure avanti. Collegata con il Festival dell'Economia di Trento. Avanti invece sul cuneo fiscale, il nostro obiettivo è quello di renderlo strutturale entro la legislatura, autonomia e presidenzialismo, che non mi sembra c'entrino tanto, però evidentemente in questa diretta col Festival dell'Economia ha detto queste cose o qualcosa di più. Poi abbiamo Sabino Cassese, che è la firma dell'editoriale di quest'oggi sulla prima del Corriere. Uno Stato poco frugale è il suo titolo. Frugale, vi ricorderete, è l'aggettivo che era stato utilizzato per definire quel gruppetto di paesi intorno ai Paesi Bassi che vogliono una politica economica di austerità per l'Unione e che ce l'hanno con i magna dei paesi mediterranei, così dicono loro. Prima il piano nazionale di ripresa e resilienza, poi l'alluvione, pongono il problema della capacità amministrativa dello Stato. Per il piano occorre ora una revisione degli obiettivi allo scopo di tener conto di quelli non attuati. L'alluvione richiede la realizzazione di canali di scolo per far defluire le acque e la costruzione di casse di espansione, opere ingenti per le quali sarà difficile provvedere in breve tempo. Queste opere si scontrano con la nostra incapacità amministrativa. Abbiamo infatti sentito auspicare che gli aiuti agli alluvionati siano dati senza burocrazia. Le risorse finanziarie ci sono, non c'è la capacità di realizzare le opere. Stanziare risorse per investimenti è facile, spenderle è difficile, come dimostrato dal fatto che i progetti degli ultimi 12 anni sono stati realizzati solamente per un quinto. La Corte dei Conti ha individuato le cause nei procedimenti lunghi e laboriosi e nella carenza di organismi tecnici, tanto più grave in un paese nel quale vi sono cultura e scuola di ingegneria idraulica eccellenti. Si parla di ricorrere all'esercito come per la pandemia. Io ricorrerei a restituire i fondi per il mantenimento idrogeologico del territorio, che è stato quasi azzerato da quando, fra l'altro, non esistono più le province. C'è tutto il problema degli uffici di bonifica e non si sa più a chi sono in testa, che non vengono più finanziati, a zero sostanzialmente, e poi si fa finta di non sapere dove sta il problema. Il problema sta che si vuole come dire, alleggerire lo stato sociale, l'intervento. Poi ci saranno anche incapacità, io questo non ne metto in dubbio. Poi c'è anche la camorra, la mafia, certo, l'andrangheta che sta dentro le istituzioni, la spartizione di denaro pubblico tra gli stessi amici che sono le famose grandi imprese italiane.
Sì, no, diciamo che è un quadro piuttosto articolato e complesso, ma hai ragione.
Cioè, e detto tutto questo, insomma, qua si dice la macchina, scrive Cassese, non dipende tanto dall'abilità del pilota quanto dalla potenza del motore. È questo che determina l'andatura, e il motore dello Stato è la burocrazia. E io voglio dire anche il blocco del turnover, per esempio, negli uffici comunali non è che aiuti da questo punto di vista. Dopodiché ancora a monte c'è la politica ambientale, che in questo paese non c'è nell'Unione Europea, non si dà credibilità a un collasso ambientale a cui ormai vediamo così anche con gli occhi profani di chi non è esperto, insomma, in materia. Non è piovuto per mesi e mesi, e voglio dire, è chiaro, no, che com'era ridotto il suolo è stata parte integrante del problema.
Sì, sì, certamente, come era ridotto
lo scrivono persino i giornalisti, per cui
sì, deve essere proprio vero, 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 cioè deve essere soprattutto innegabile, è nell'esperienza quotidiana di tutti noi, ma insomma le politiche di gestione del suolo, proprio se di suolo stiamo parlando, hanno dei tratti obiettivamente scandalosi, ma non vogliamo rivangare discorsi che, come dici tu, a questo punto sono approdati ampiamente sulla stampa mainstream.
O il fatto che l'Emilia Romagna è la regione più cementificata d'Europa, eccetera eccetera, e nel senso, poi sarà la burocrazia, però è uno dei tasselli, ecco.
Esatto, è uno dei tasselli, certamente, con buona pace.
Oh, però scusa, era andata molto veloce, ma in realtà ci sono altri titoli. C'è Francesco Verderame che ogni sabato ci offre la sua rubrichetta 7 giorni. Oggi parla, il titolo è questo: ma Roma non è il Franti d'Europa? Franti, vi ricordo che è il personaggio del libro Cuore, il cattivo.
Che brutto, però, che brutto titolo, vai, scusa.
Sì, che brutto titolo, buggioso, nel senso, poi sto cuore, insomma, lo possiamo anche basta, no?
Basta. Mm.
Comunque, a leggere le pagelle di Bruxelles sui compiti da fare a casa per il PNRR, l'Italia non sembra il Franti d'Europa, sono altri paesi in odor di bocciatura e su tutti risalta la Germania. Questo ci dice Verderami, che si sa, in Italia così, anche di pancia, appena ci dicono la Germania fa qualcosa peggio di noi, è come quando la nazionale di calcio italiana vince contro i tedeschi, siamo sempre contenti. Sì. E quindi Verderami mi sembra che si occupi di questo stamattina, sostanzialmente, almeno in questo sunto in prima pagina. Comunque, insieme alla Germania, Polonia e Ungheria, tutti amici del nostro governo. Nella tabella che raccoglie le raccomandazioni della Commissione sul piano di resilienza e sui fondi del Recovery Power UE, gli Stati europei sembrano nel complesso una classe che si applica poco e nella quale spiccano alcune eccellenze e molte insufficienze. Risulta dal registro bene tra le altre Austria, Francia, Grecia e Spagna, esortati a mantenere lo slancio. Male, in mezzo a tanti, Finlandia, malissimo la Polonia e l'Ungheria, e poi a sorpresa la Germania. Berlino pare aver smarrito la tradizionale efficienza teutonica. Entrate in recessione tecnica, arranca pure sul PNRR. Ma questo, insomma, è anche un'esperienza abbastanza, anche questa, che si vede a occhio, chiunque sia stato in Germania ultimamente, insomma. Ha trovato un paese dove i servizi non sono, come dire, quelli di una volta. Nonostante i compiti siano pochi, dato che ha chiesto poco più di 25 miliardi, si trova al momento in significativo ritardo. Quanto all'Italia, si scorge la minaccia dell'insufficienza a causa della scarsa capacità amministrativa del paese, in particolare a livello locale, e come sul PNRR, ma in senso, questi cercano in comuni che magari hanno 3.000 abitanti e pochissimi dipendenti comunali, che non sono stati sostituiti se sono andati in pensione, personale che sia in grado di reggere l'impatto della burocrazia europea dietro a progetti come quelli del PNRR. È chiaro che non è possibile.
Non c'è questo personale.
Comunque, andando avanti, in questo articolo dice: il punto è che l'Italia è osservata speciale d'Europa per la mole di finanziamenti che ha chiesto, cioè 191 miliardi di euro, di cui 122 a prestito, che veramente con che idea l'hanno chiesti, non si sa, un record rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Questo appunto è l'articolo di Verterami. Tornando alla prima, a taglio medio, genitori Novax accusati di tentato omicidio, niente test, il bimbo è grave, decide il PM, c'è un bimbo di 4 anni che rischia la morte, ma l'intervento è sospeso perché i genitori Novax non vogliono gli sfaccia il tampone, allora la procura li indaga per tentato omicidio, il prelievo forzato per poter effettuare i test anti-Covid, corsa contro il tempo a Milano. A fianco, dal caso Rovelli al figlio, Levi lascia, magari lo vedremo dall'interno, si sta parlando di Riccardo Franco Levi, che ha lasciato la direzione della Fiera del Libro di Francoforte, e qui si rientra nel dibattito egemonia culturale, diciamo. Ultimo titolo che vi leggo dal Corriere: Amadeus addio Festival, Fiorello lo dice, la Rai lo nega. Ma non ho capito, lo vogliamo fare condurre da Fiorello per sempre? Lo potrebbe condurre Giulia, ma
bello, bello, sì, viene bene.
Prego.
Niente, dopo questa cosa che tu evochi, questo spauracchio di Giuli alla guida di Sanremo
sull'Ariston,
sul palco dell'Ariston, che è veramente un'immagine, mi sia permesso dirlo, raccapricciante, e passo alla prima pagina del Manifesto, che ha un titolo principale, diciamo, distante da quello, da quelli che abbiamo visto fino adesso, ve l'avevamo anticipato: inconcepibile la decisione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, cioè dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, di non approvare la gratuità della pillola anticoncezionale, scatena una guerra all'interno dell'agenzia, proprio ora che il governo ha già deliberato la sua riforma, accentrando il potere nelle mani del presidente. E continua poi questo titolo principale alle pagine 2 e 3, scontro senza precedenti in seno all'AIFA tra tecnici e consiglio di amministrazione, in un momento cruciale perché il governo ne ha deliberato la riforma. E di spalla c'è un articolo di commento a questa notizia che comincia in prima pagina e segue poi a pagina 3, al vertice AIFA, l'agenzia dei maschi, che ci dà un pochino, di cui leggeremo qualche brano, che ci dà un pochino il polso della composizione del consiglio di amministrazione che ha deliberato questo provvedimento. C'è qualcosa di paradigmatico. Inizia Andrea Capocci sulla prima pagina del Manifesto: nella catena decisionale che ha negato fino a data da destinarsi la pillola gratuita, due commissioni presiedute da donne, qui si sta parlando in qualche modo, no, si sta parlando delle commissioni di tecnici, valutano le evidenze scientifiche e danno il via libera. Poi il dossier si blocca sul tavolo di un consiglio di amministrazione interamente composto da uomini, e che uomini: il presidente del CDA Giorgio Palù è il virologo preferito da Matteo Salvini, ma anche dall'industria farmaceutica. Vado a leggere all'interno con lui il consiglio d'amministrazione. In consiglio di amministrazione, ad amministrazione siede un altro maschio di stretta osservanza leghista, come Davide Caparini, uomo fortissimo dell'amministrazione lombarda e inventore del concorso Miss Padania, riservato a candidate dello stesso sesso registrato alla nascita, mai coinvolte infatti contrarie alla morale, che non avessero mai partecipato a film ritenuti sconvenienti. Che ansia e che tristezza, mi viene da dire. Sono meno legati alla destra di governo gli altri componenti, sempre e comunque tutti uomini: Tiziano Carradori, Renato Bernardini e Massimiliano Abruzzese, appunto inevitabilmente maschi anche loro. Sarebbe andata diversamente, continua Capocci, se al vertice delle agenzie pubbliche ci fossero state più donne al posto di organizzatori di concorso di bellezza. È difficile a dirsi, perché vabbè, questo è un commento così, che l'esempio della prima donna a capo del governo italiano non è rassicurante in questo senso, ma certamente una donna avrebbe avuto qualche esperienza diretta in più in materia e avrebbe respinto subito come una bufala l'idea cara ai pro-life secondo cui la contraccezione gratuita favorisce la denatalità. E poi si prosegue analizzando, diciamo, i dati dell'Europa occidentale: i paesi in cui la pillola è gratuita sono anche quelli in cui si fanno più figli, ma diciamo non è esattamente proprio questo il problema, cioè di lenire in qualche modo le angosce della destra pro-life in rapporto al tasso di natalità di italiani secondo il loro punto di vista, ma è un problema di natura completamente diversa, che c'è sempre quando sono gli uomini a decidere sul corpo delle donne. Ma magari leggendo poi le pagine interne potremo un attimo approfondire questa questione, andare a valutare forse più approfonditamente. Comunque il titolo principale è inconcepibile ed è forse uno degli unici, se non l'unico titolo che quest'oggi appaia completamente azzeccato. In taglio basso abbiamo invece una cronaca dagli scenari di guerra dall'Ucraina, sostanzialmente Dnipro, razzi sull'ospedale, 2 morti, 31 feriti morti, tra cui due bambini, nel bilancio provvisorio dell'attacco russo. E questo è un articolo che continua poi a pagina 9 e che sostanzialmente ci dà un pochino il resoconto di quanto accade a livello di cronaca sugli scenari di guerra. Ieri i missili russi sono caduti su una struttura sanitaria di Dnipro nell'Ucraina centrale, che ospitava una clinica psicologica e una di veterinaria. Un bilancio non ancora definito indica 2 morti e 31 feriti, quindi tra cui 2 bambini di 3 e 6 anni. Quindi 2 morti sarebbero i 2 bambini. Anche una decina di palazzi limitrofi sono stati danneggiati dall'esplosione. In un video diffuso dal governatore della regione si vede il fuoco che inghiotte i 3 piani della clinica, che appare quasi distrutta, mentre i vigili del fuoco lottano contro le fiamme sull'altro lato della frontiera. La regione di Volgorod è stata attaccata dall'Ucraina, secondo quanto riferiscono le autorità locali, con colpi di artiglieria, di mortaio e di droni. La città di Graviorom, a circa 7 km dal confine ucraino, è stata oggetto di attacchi di Kiev per diverse ore. Però, ripeto, si tratta, anche proseguendo nelle pagine interne, della cronaca degli avvenimenti. Poi c'è un reportage a pagina 8 da Tomsk, che viene definita la Oxford siberiana e di cui viene tracciata la storia come città sostanzialmente universitaria, abitata e vissuta in prevalenza da studenti, ricercatori e docenti, e in cui la vita sembra scorrere lontana dalla guerra. In taglio basso abbiamo invece il richiamo ai ballottaggi che, come abbiamo detto, avvengono in questo fine settimana. Si torna alle urne per i ballottaggi. A Pisa rimonta difficile per il centro-sinistra dopo aver strappato il secondo turno per 15 voti, incertezza a Siena e spareggia a Brindisi, a Vicenza e 36 comuni della Sardegna. L'aggancio di quanto prosegue nelle pagine interne sulla situazione nella pianura emiliano-romagnola, in particolar modo con Selice evacuata, rischio per la salute. E la notizia è sostanzialmente quella dell'ordinanza della sindaca di Conselice, che evacua il pezzo di paese ancora sott'acqua, centinaia in fila per l'antitetanica, solo equilibrismi verbali che evitano il termine allarme sanitario. E sappiamo, insomma, abbiamo sentito anche dalle pagine di altri giornali e dalla cronaca quotidiana della situazione in Romagna. E l'approfondimento a pagina 6 è proprio sulla situazione del distretto di Conselice, che in qualche modo era definito Food Valley, ma sull'esito poi dell'alluvione, su questo aspetto specifico, migliaia di animali annegati, chiusi nei recinti intensivi. Lo sappiamo, insomma, lo abbiamo sentito anche nei servizi radiotelevisivi, sono aspetti obiettivamente impressionanti che vengono in qualche modo confermati dalle fotografie che il manifesto porta in prima pagina. Dopodiché, sempre in taglio basso, la manifestazione di oggi a Roma, il corteo Ci vuole un reddito, la rete in movimento con più di 150 associazioni, sindacati e movimenti contro il decreto lavoro, che si oppone al peggioramento dei limiti del reddito di cittadinanza. E niente, è, diciamo così, una compagine molto molto allargata quella che promuove questa mobilitazione, che partirà da Piazza dell'Esquilino alle 14:30, perché c'è obiettivamente di tutto un po': PD, 5 Stelle, Sinistra Italiana, Unione Popolare, sindacati e chi più ne ha più ne metta, insomma. E poi invece di spalla, sotto il commento di cui già, scusatemi, vi ho parlato sul vertice dell'AIFA, abbiamo invece un approfondimento di Teresa Numerico sull'intelligenza artificiale, che è piuttosto interessante e che forse potremmo leggere poi dalle pagine interne. Sostanzialmente è centrato sul problema della formalizzazione di una normativa sulla gestione dell'intelligenza artificiale e sull'atteggiamento a livello europeo. Insomma, l'11 maggio scorso le commissioni del Parlamento europeo, leggo l'aggancio, per le libertà civili e per la protezione dei consumatori hanno licenziato il testo dell'Artificial Intelligence Act, è una regolazione che mira a governare l'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale sulla società basata sulla valutazione dei rischi. Il testo arriverà al Parlamento europeo a giugno prossimo per il voto finale e poi dalle pagine interne si analizza un po' l'atteggiamento dell'amministratore delegato dell'azienda che gestisce ChatGPT e la riflessione poi si allarga al ruolo, lo sappiamo, insomma è un argomento difficile e di attualità molto molto stringente, il ruolo dell'intelligenza artificiale propriamente su quello che è il mondo del lavoro e sui rapporti di forza lavoro e capitale.
Adesso vi darei velocemente qualche altra prima pagina di giornali, dentro cui qualcosina di interessante c'è. Andrò veloce sulla prima pagina, in particolare del Fatto Quotidiano, che titola su Bonaccini fa un'altra alluvione di cemento, il piano trasporti dell'Emilia Romagna, tutto asfalto e zero mobilità sostenibile, 69,9% di crescita per auto e moto, 8,6 per treni e autobus. Si parla di nuova autostrada, raccordi e tangenziali, lo vedremo dall'interno. E poi Meloni margina al presidente PD, accentra la ricostruzione e cerca un tecnico un tecnico per Palazzo Chigi. Sostanzialmente si dice che l'idea di Meloni è di accentrare nelle mani della presidenza del Consiglio, cioè nelle sue mani, la direzione degli aiuti in Emilia Romagna e scegliere un tecnico come commissario. Oltre a questo, i titoli sulla prima del Fatto sono molti. Ne cito due. Uno, si ricorda che oggi sono 30 anni dalla strage di via dei Georgofili a Firenze, ecco l'auto sventrata di Costanzo, il pacco Georgofili a pezzi. E poi in taglio alto, dopo la censura a Rovelli, Levi lascia per aver affidato la comunicazione italiana alla Bookmesse, cioè al festival dell'editoria di Francoforte, alla società dove lavora il figlio, difficile dire che è stato frainteso. Questo il Fatto Quotidiano, mentre domani titola su pressing, il primo titolo è pressing dell'FMI sul PNRR, Meloni pensa a Bignami come commissario e poi anche qui si parla della probabile bocciatura di Bonaccini come commissario per la ricostruzione e dell'ipotesi di un tecnico. E l'altro titolo che poi andremo a vedere è: attenzione alle false carezze della Premier. Nadia Orbinati parla dell'assalto all'Emilia Romagna da parte di Meloni. Questo è quanto appunto ci dice. Domani presenta anche il suo supplemento Scenari, quest'oggi piuttosto interessante, tutto dedicato ai Balcani, anche ai Balcani in relazione all'Ucraina. Questi primi titoli che e poi abbiamo appunto Avvenire il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, barlumi di pace, Mosca valuta positivamente l'iniziativa del Papa, Kiev una conferenza a luglio, la Cina spinge per una tregua senza ritiro russo, posizioni lontane e bombe a Dnipro, che sono invece le novità sul territorio della guerra. E oltre a questo direi, insomma, gli altri titoli adesso li possiamo anche tralasciare e passare alla prima del Messaggero.
Sì, sulla prima del Messaggero come sempre andiamo un po' veloce. Il primo titolo, il titolo principale, è sulla questione migranti. Migranti, quote decise dall'Unione Europea. Si parla del piano dell'Unione Europea allo studio dei 27, che prevede una ripartizione in base alle capacità di accoglienza dei paesi. Nella bozza anche obblighi di solidarietà, e si tiene conto della posizione degli stati di frontiera. Evidentemente questa bozza di piano, che dovrebbe contenere la riforma del patto di Dublino, allo studio dell'Unione Europea, piace tanto al Messaggero, perché in qualche modo ci trova una novità che sta nella definizione, secondo criteri oggettivi, leggo dalla pagina interna, delle soglie per stimare la capacità adeguata di ogni paese nell'accogliere i migranti, senza lasciare spazio a dubbi o a interpretazioni, e stabilendo un tetto annuale che non andrebbe oltrepassato. E vabbè, sappiamo che giornale sia il Messaggero, e meno migranti, e che bello, insomma, questo è un po' il tono. E sotto, sempre in taglio alto, abbiamo una cosa brutta assai, e cioè un richiamo all'intervento di Francesco Gaetano Caltagirone al Festival dell'Economia di Trento. Servono norme per salvaguardare il capitalismo familiare. Ovviamente, se il Messaggero non dà eco alle parole di Caltagirone, chi mai potrebbe darne? E lo lasciamo ai lettori del Messaggero. Sempre più in basso, Nordio e i giudici non critichino le leggi, Meloni, l'Europa ci aiuti sul PNRR, e questo è sullo specifico sul problema del taglio al cuneo fiscale, sulle dichiarazioni di Meloni in relazione al taglio al cuneo fiscale. Anche lei si rende conto che è un provvedimento debole, perché appunto andrebbe in qualche modo reso strutturale, quindi non limitato ai 5 mesi come è per l'attuale, e approfondito diciamo così, per quanto riguarda l'entità e la consistenza. Più sotto, la fotonotizia senza gambe in cima al mondo è riferita alla avventura di Ary Budamagari, il primo uomo con una menomazione ad aver scalato l'Everest, una bella fotografia a onor del vero. E poi invece in taglio basso abbiamo la Romagna, in particolar modo la situazione di Conselice, con l'ordinanza ancora una volta della sindaca e le vaccinazioni contro il rischio tetano, epatite e difterite, la situazione di emergenza sanitaria che evidentemente diventa molto allarmante, questo insomma lo sappiamo. E poi da due distinte parti della prima pagina un richiamo al piano di pace per il conflitto tra Russia e Ucraina, l'editoriale di Romano Prodi, il dialogo tra gli imperi per garantire la pace, che sviluppa in particolare quella che è la questione del ruolo cinese. Ho provato a leggerlo veramente, ma mi sembra che tanto di questo editoriale si riferisca al fatto che il G7 non è più così centrale, perché c'è un mondo bipolare che deve prevedere per forza di cose anche la Cina. E dall'altra parte della prima pagina un approfondimento su quella che sarebbe la pace secondo Xi, la Russia si tenga i territori occupati. E più in basso un argomento che piace tanto al Messaggero, tanto da portarlo in prima pagina, la questione ancora una volta più e più volte richiamata da questo giornale sul cosiddetto dress code a scuola, il caso a Roma, divieto di bermuda e magliette corte, la scuola si spacca, e si parla di una scuola dell'infernetto il cui preside ha fatto appello a una...
Sì, potremmo farne un elenco di qualche decina, credo, di situazioni di questo genere.
Sì, no, certamente la scuola media Mozart, e il preside diciamo ha fatto un accenno all'attenzione, alla sensibilità altrui, così generico, rispetto al fatto di andare a scuola in maglietta e bermuda. Ma questi sono argomenti in cui il Messaggero, mi permetto di dire, sguazza.
Ma la sensibilità altrui di chi? Si sa.
Non lo so, sembra di capire che sia la sensibilità di persone di culture diverse che potrebbero risultare offese dal fatto che si vada a scuola vestiti in un certo modo, se ho inteso bene l'impianto con cui il Messaggero intende suggerire quest'idea.
Io farei una pausa musicale.
Anche io.
Anni di Radio Onda Rossa.
Auguri Radio Onda Rossa.
Vieni alla festa e sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
27 maggio, centro sociale ex SNIA, via Prenestina 173.
Ore 21, concerto live.
White Gibbs 69 and Petonian Baby.
Cena a cura di Radio Onda Rossa, angolo Mojito fino a tardi. Auguri Radio Onda Rossa
sugli FM 87.9.
E dall'interno dei giornali torniamo quando sono le 10:21 minuti e questa è Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa che trasmette in FM sugli 87.9 e in streaming e che in questi giorni sta festeggiando il suo 46esimo compleanno all'ex SNIA in via Prenestina. Stasera vi aspettiamo dalle 18 con l'aperitivo, cena, concerti, avete appena sentito lo spot. E ricominciamo invece a leggere i giornali dall'interno, dalle pagine della Stampa. Riprendo per ricordarvi che domani è anche una giornata di elezioni in tanti comuni italiani, ballottaggi, la sfida, la leader della la leadership della Premier e della leader Dem alla prova in Sicilia e nei comuni. L'opposizione punta su Ancona, Vicenza e Siena, il centrodestra su Catania e Pisa, insomma grandi capoluoghi di provincia che domani vanno appunto al ballottaggio. Ci sono in ballo 41 comuni di cui 7 capoluoghi e molte sono sfide delicate, in qualche caso giocate sul filo dell'ultimo voto, ma stavolta si voterà anche per il primo turno nelle città di Sicilia e Sardegna sfalsate rispetto al resto d'Italia. E proprio a Catania ieri leader del centrodestra hanno scelto di chiudere insieme la campagna. Un test per Meloni dopo i primi 7 mesi di governo, ma anche per Schlein, da poco insomma segretaria del PD. Proprio i 7 capoluoghi al ballottaggio daranno il senso politico di questo voto e non a caso ieri Schlein ha chiuso la campagna Ancona, capoluogo delle Marche che la destra spera di conquistare dopo, ricordo io, aver conquistato la regione. 2 settimane fa erano stati Meloni, Salvini e Tajani a tenere il comizio di chiusura in questa città, eccetera. Non entrerò ora nel gioco delle percentuali con cui ci si scontra a Massa, Ancona, Pisa, Siena, a Terni, a Brindisi e poi il voto nei comuni siciliani che invece va con il proporzionale. In particolare la Stampa approfondisce i casi, casi appunto di Ancona dove sembra puntare molto il PD e insomma è quello di altre città. Non è l'unico ballottaggio nel mondo, direi, domani, perché c'è anche le elezioni in Turchia, elezioni in Turchia che la Stampa tratta a pagina 16 con un'intervista di Giovanna Loccatelli a Can Dündar, che è l'ex direttore del quotidiano Cumhuriyet, sul voto che la sintesi è esito scontato. Erdogan controlla media e magistratura, è inconcepibile che perda il ballottaggio. Secondo gli ultimi dati raccolti da Conda, tra i più importanti istituti demoscopici della Turchia, in vista del ballottaggio di domani, Erdogan è avanti con il 52,7 dei consensi, lo sfidante si ferma al 47,3. Numeri che secondo Can Dündar, ex direttore del quotidiano Cumhuriyet, 61 anni in esilio in Germania dal 2016, dimostrano come il germe dell'ultranazionalismo stia contagiando il mondo, Turchia inclusa. E rispetto alla vittoria di domani, dice, temo che il secondo turno sarà ancora più difficile per l'opposizione rispetto al primo, per diversi motivi. C'è una sensazione di sconfitta sul fronte dell'opposizione. Erdogan ha lanciato diversi video contenenti bugie per distrarre dalla crisi economica. In un testa a testa è improbabile che il governo che controlla i media e la magistratura perda. L'eccessiva enfasi sul nazionalismo turco può alienare gli elettori curdi. In ogni caso, al di là delle analisi, la Turchia è come se fosse un uovo al cioccolato con sorpresa. Non sai mai cosa può venirne fuori. Poi si parla nello specifico dei turchi che risiedono in Germania, che secondo l'intervistatrice votano in gran parte Erdogan. Si richiede perché a Dündar, il quale dice: in Germania i turchi si sentono esclusi, si sentono cittadini di seconda classe e sono attratti dall'identità di nazione superiore donata loro da Erdogan. Inoltre guardano la Turchia solo attraverso i media di parte governativi. Rispetto all'opposizione, si parla di come il candidato ha preso di mira gli immigrati siriani per ottenere voti, voti di Hogan, che a sua volta ha dichiarato il suo sostegno a Erdogan. Cosa ne pensa della strategia della paura dell'opposizione? La paura è diventata un importante strumento elettorale non solo in Turchia, eccetera eccetera, ma insomma era soprattutto per ricordarvi questo importante appuntamento politico. Da questo possiamo passare invece all'attualità politica in Italia e a Roma.
Prendiamo qualcosa dalle pagine del Manifesto, in particolar modo da pagina 7, che in taglio alto ha una notizia obiettivamente terribile e che evidenzia il silenzio del governo su una tematica importante. 5 vittime sul lavoro in sole 24 ore, il silenzio del governo sul record di morti per lavoro di giovedì. Intervenendo ieri al Festival dell'Economia di Trento, che come abbiamo visto è un po' dappertutto, Giorgia Meloni non ha fatto alcuna menzione ai morti sul lavoro. Giovedì è stato superato il record di vittime nello stesso giorno, ben 5. A Milano un giovane di 25 anni del Bangladesh, nel primo giorno di lavoro in un'azienda tessile, è rimasto schiacciato sotto un pesante macchinario. A Bagolino, in provincia di Brescia, un uomo di 33 anni mentre potava alcuni alberi. A Macherio, un operaio di 60 anni dopo essere caduto da un'impalcatura di un cantiere edile. A Porto Scuso, nel Sulcis, un uomo di 58 anni è caduto in un compattatore di rifiuti. A Rende, in provincia di Cosenza, un uomo di 62 anni è precipitato da un ponteggio. È una cronaca terribile, 5 morti al giorno, la media invece giornaliera è di 3 morti sul lavoro da tempo immemore. 5 morti sul lavoro in 24 ore, infortuni mortali registrati nelle regioni del nord come in quelle del sud, e che confermano il marcato rispetto di norme e regole nei luoghi di lavoro. Attacca la CGIL: la sicurezza parte dalla prevenzione e dalla vigilanza, dalla medicina di prevenzione per la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, tagliate da anni insieme al Servizio Sanitario Nazionale. Occorre investire in salute e sicurezza, come era prevedibile. Gli incontri che il governo ha promosso mesi fa con i sindacati non hanno avuto alcuna continuità e alcun esito, conclude la CGIL. Questo, dicevamo, è tutto quello che troviamo su questa questione scorrendo le pagine interne dei quotidiani di oggi. Solo sul Manifesto a pagina 7, sempre la pagina 7 è costruita invece in un richiamo di mobilitazioni. Di spalla a destra lo sciopero generale di ieri di USB, 1 milione in piazza per alzare i salari, e invece nel pieno della pagina la manifestazione di oggi per il reddito garantito. Oggi corteo nazionale a Roma. Cominciamo a leggere qualcosa sullo sciopero generale di ieri, uno sciopero che ha visto circa 1 milione di lavoratrici e lavoratori incrociare le braccia, con punte dell'80% nei trasporti e decine di migliaia di partecipanti a riempire le tante piazze organizzate da USB, mentre, denuncia la Confederazione dei Cobas, risuonava assordante il silenzio complice di CGIL, CISL e UIL. Ci sono stati invece cortei che hanno attraversato Roma con circa 1000 partecipanti, la conclusione sotto la sede di Confindustria, per denunciare appunto la strage dei morti sul lavoro e chiedere l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. A Milano ci sono stati alcuni momenti di tensione, ma poi anche Napoli, Palermo oltre decine di presidi nelle altre città, tra cui Genova e Livorno, dove questi presidi sono stati organizzati dai portuali. Un grido si è levato da tutte le piazze: abbassate le armi, alzate i salari, 300 euro netti di aumento in busta paga. Con lo sciopero di oggi, finalmente, afferma USB, si è palesata l'opposizione al governo Meloni e il mondo del lavoro ha ripreso parola e protagonismo, sintonizzandosi con quel ciclo di lotte che sta già attraversando altri paesi di Europa. E in particolare, nel resoconto, diciamo così, delle mobilitazioni, nel Foggiano un centinaio di migranti del cosiddetto insediamento informale di Torretta Antonacci hanno partecipato allo sciopero USB, dando vita a un'occupazione delle terre. I braccianti, con un trattore, zappe e altri attrezzi di lavoro, hanno ripulito una particella sostanzialmente catastale del comune di San Severo, di proprietà dell'ente per lo sviluppo e l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia. E anche in Lucania e in Irpinia i lavoratori rivendicano l'autogestione per la valorizzazione della terra e la garanzia di un lavoro fuori e contro lo sfruttamento e il caporalato, e obiettivamente è appena accennato, ma il problema appunto dell'abbandono dei terreni agricoli è un problema importante e molto sentito rispetto alle forme di sfruttamento che invece sono ben note a tutti, e le forme di caporalato a cui si accenna nell'articolo. E invece nella pagina centrale c'è un articolo di Roberto Ciccarelli dedicato alla mobilitazione di oggi per un reddito garantito, oggi corteo nazionale a Roma, organizzato dalla rete In Movimento, che raccoglie, lo dicevamo in lettura delle prime pagine, più di 140 sigle, un orizzonte molto variegato contro il decreto lavoro del governo.
Troppo variegato.
Molto variegato, ti dico solo che appunto Roberto Ciccarelli ritiene di elencare tutte quante le sigle che io risparmierò, partecipanti che io risparmierò ai nostri ascoltatori, e questo occupa tre colonne sostanzialmente dell'articolo, per rendere ragione della ampia convergenza, così viene interpretata,
per capirsi c'è il
su
PD.
Questo tema, sì, per capirsi c'è il PD, c'è il PD e c'è sinceramente un po' di tutto. Anche soggetti appunto molto noti, il collettivo della fabbrica GKN, i lavoratori Whirlpool, veramente un fronte molto molto ampio. Comunque questa mobilitazione partirà oggi da Piazza dell'Esquilino a Roma alle 14:30 e poi terminerà nel giardino di Piazza Vittorio, dove ovviamente interverranno sul palco le rappresentanze delle 140 associazioni, movimenti e sindacati che hanno iniziato la campagna. E tutta questa elenco di partecipanti, promotori della campagna, hanno ribadito l'autonomia del percorso. La richiesta è quella di relativizzare i protagonismi e affermare un percorso comune. L'auspicio è che la manifestazione sia un volano per i comitati per la difesa e l'estensione di un reddito garantito in vista della conversione in legge del decreto lavoro entro l'inizio di luglio, sostiene Tiziano Trobia di Club. Il corteo è un primo passo per ricostruire le relazioni a livello locale e nazionale, per evitare la frammentazione degli ultimi anni e la moltiplicazione di cortei sullo stesso tema. È un risultato significativo aver messo insieme un arco di forze così ampio a sostegno appunto del reddito garantito. E niente, poi dopo si va avanti con una serie di prese di posizione, in particolare le regioni Puglia, Campania, Toscana e Emilia Romagna hanno esposto la loro contrarietà alla misura contenuta nel decreto lavoro, che rischia di creare una grossa emergenza sociale. Il governo continua a fare la guerra ai poveri invece che alla povertà. Si è scelto di ridurre di colpo la platea dei beneficiari, tagliando persone fragili che tra qualche mese non avranno più un sostegno, e questo diciamo è un problema complesso, articolato e comunque ben noto.
Anche come non essere d'accordo, ora sinceramente risulta difficile capire come si possano fare delle politiche sul lavoro tenendo dentro il PD.
Sì,
per esempio
è difficile
per quanto
anche
mi riguarda, anche tenendo dentro la CGL,
creare questa piattaforma auspicata, insomma.
Sì. Comunque andiamo direi avanti, e vorrei leggere appunto qualcosa che riguarda l'Emilia Romagna, e in particolare l'articolo che citavo in lettura delle prime pagine sul Fatto Quotidiano di Natascia Ronchetti, che riguarda appunto i progetti della giunta emiliana, e che qui ovviamente viene anche giustamente, visto come adesso la politica personalizzata nel suo presidente, che comincia appunto così: 20 chilometri di tracciato tra il nuovo asse autostradale e due arterie di collegamento con le tangenziali di Modena e di Rubiera, la bretella tra Gambo Gagliano e Sassuolo nel modenese, è una delle grandi infrastrutture, che dovrebbe costare 422 milioni, previste in Emilia-Romagna tra nuove autostrade e ampliamenti di quelle esistenti. Primo obiettivo: sgravare i centri abitati che ruotano intorno al distretto della ceramica di Sassuolo. Per l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Andrea Corsini, un'opera che presta massima attenzione alla sostenibilità e ai servizi green, nel senso che danno tipo all'autogrill non so, le bibite bio, come no, in realtà dice come le stazioni di ricarica per l'elettrico e l'idrogeno. Ma questa nuova autostrada è solo uno dei tanti interventi che la regione ha messo in fila con il nuovo piano regionale integrato dei trasporti, che è stato approvato nel 21 e che è valido fino al 25. Porta qualche esempio la giornalista: l'autostrada Cispadana dal Reggiano a Ferrara, il passante di Bologna, che è l'ampliamento autostradale della tangenziale su 13 chilometri, la nuova bretella tra Castelvetrano Piacentino e il porto fluviale di Cremona, la quarta corsia sulla 1 tra Modena e il confine regionale in provincia di Piacenza, e sulla 14 tra Bologna e San Lazzaro, e la diramazione per Ravenna, poi la terza corsia sulla 13 sempre tra Bologna e il Ferrarese. Tutte opere considerate, l'unica soluzione è la densità di traffico, anche se contro ognuna di esse sono sorti comitati cittadini che si battono per alternative meno impattanti sull'ambiente, tra inquinamento atmosferico e consumo del suolo. Questione dirimente dopo l'alluvione che ha devastato la Romagna, e in effetti è la stessa regione, con lo studio di incidenza ambientale collegato al piano dei trasporti, a mettere in evidenza tutte le criticità. Per esempio, sul consumo del suolo, i dati presi in esame dalla regione risalgono a 6 anni fa, quindi da ricalcolare, secondo ISPRA, ricalcolare per il 9%. Ebbene, all'esistente si sono sommati 456 ettari in un solo anno, per arrivare a 2216 chilometri quadrati, il 9,9% del territorio, con i primati di Reggio Emilia, Ravenna, Modena e Rimini. È poi sempre la regione, che pure ha varato un piano per il lavoro e per il clima, a rilevare anche la drammatica fragilità della pianura, l'indicatore di biopermeabilità a valori bassissimi. Ancora più bassi sono nel Ravennate, l'area più colpita dall'alluvione. Ancora ieri la cittadina di Conselice, dove continuano le evacuazioni, era sott'acqua. Solo in montagna la biopermeabilità raggiunge livelli considerati abbastanza soddisfacenti, appunto solo in montagna. E poi continua così questo articolo, per arrivare a dire che invece sui treni si investe molto poco. Sempre sulla regione Emilia-Romagna, ma il punto di vista e l'attenzione è completamente un altro, sulla prima pagina di oggi, troviamo l'articolo che avevamo così citato precedentemente, di Nadia Urbinati, che parla invece appunto di Meloni. L'astuta leader di Fratelli d'Italia usa con la maestria di un'attrice la strategia del doppio binario, di governo e di conquista, di pietas e di annientamento. Il fare bonario e materno per conquistare consensi tra gli avversari prostrati dall'alluvione e dall'assalto alle poltrone di qualunque tipo, per scalzare gli avversari da ogni dove. Con gli stivali nel fango romagnolo, Giorgia Meloni ha cercato di conquistare anche il presidente della regione Emilia-Romagna, con l'incontro in pompa magna a Palazzo Chigi, la promessa di 2 miliardi racimolati dai ministeri insieme a qualche pacca sulla spalla. Anche i bravi romagnoli devono essere stati colpiti dalla leader che si è materializzata per qualche ora mostrandosi come una di loro. Dovrebbe essere chiaro anche ai miopi che la tattica di Meloni è improntata alla comunicazione sentimentale per velare una strategia aggressiva di dominio, una carezza che diventa un pugno, come cantava Celentano. Alla bonaria e sorridente leader ha fatto seguito, nel volgere di poche ore, una raffica di sgomitamenti che non lascia spazio a dubbi. Non soltanto Bonaccini non dovrà essere nelle loro intenzioni a guidare la ricostruzione, ma in prospettiva la destra è in progetto di cacciare il centro-sinistra da via Aldo Moro. dove ha sede il governo della regione Emilia-Romagna. Si stanno scaldando i muscoli, ma come vediamo ogni giorno improvvisamente poltronabili, come Galeazzo Bignami, che ha preso i fondamenti della democrazia nel fronte della gioventù e vestito la divisa nazista per dare l'addio al celibato, e che come viceministro delle infrastrutture ha fatto da cicerone alla sua leader nelle terre di Romagna. Il progetto di far franare la regione rossa è prevedibile. Gli stivali nel fango sono una performance teatrale di grande efficacia e serve a lubrificare gli ingranaggi del processo di sostituzione della classe politica regionale. Presa la RAI e la commissione antimafia senza colpo ferire, la maggioranza ha imparato con facilità l'arte dell'occupazione. La maggioranza, cioè da regola e principio democratico che sta insieme ad opposizione, si è fatta vero e proprio dominio della maggioranza. E qui diciamo che possiamo dichiarare anche terminato l'articolo. Dal Corriere della Sera invece vi leggiamo a pagina 13, scusate, verso lo stop al termine razza, mossa PD, il governo non chiude. Stop alla parola razza nei documenti e negli atti della pubblica amministrazione. Il governo avrebbe deciso di accettare il parere della Commissione Affari Costituzionali della Camera al lavoro sul decreto sulla pubblica amministrazione, dove con un emendamento del democratico Arturo Scotto si prevede che la parola razza venga sostituita con la parola nazionalità. Boh, è molto 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 discutibile, insomma. Noi sappiamo che le razze non esistono, ma esiste il razzismo. Nazionalità indica un'altra cosa, bisognerebbe capire meglio, ecco il punto di vista, io direi. Comunque, l'esecutivo martedì scorso aveva chiesto una settimana per esaminare le proposte, lunedì prossimo in calendario un incontro con le opposizioni per discuterne. Ufficiosamente semaforo verde per il cambio di parola da parte del Ministero dell'Economia. Secondo Scotto, il cambio della parola, lo stesso Presidente della Repubblica nei giorni scorsi ha detto che nella Costituzione conta la persona in sé e non l'etnia, sarebbe l'occasione per far passare un principio di civiltà e per eliminare tutte le zone d'ombra in una letteratura giuridica arretrata e condizionata da altre stagioni terribili del nostro paese. Non è una questione di dettaglio, ma una rivoluzione. L'utilizzo del termine razza lo si trova del resto anche nel linguaggio della burocrazia e dell'istruzione. Ancora ieri un questionario distribuito in una scuola elementare di Roma è stato chiesto di indicare il gruppo etnico o la razza di appartenenza dell'allievo, e questo mi pare veramente inaccettabile.
Questo, cioè, voglio dire, si tratta di problemi anche di livello e caratura differente, e questa cosa qui è veramente uno scandalo, cioè che si venga richiesto di indicare la razza di appartenenza. Dopodiché non è che cambiando le parole per indicare le stesse cose si risolva un problema, il problema sta nel razzismo diffuso di fondo, insomma.
Nella stessa pagina troviamo una foto di ieri del Ministero dell'Istruzione a Viale Trastevere, in strada alternanza scuola-lavoro, la protesta al Ministero. C'è stata una protesta nel giorno dello sciopero indetto da OSB contro l'alternanza scuola-lavoro, ponte tra la scuola sempre più gabbia e sempre più azienda e un mondo del lavoro sempre più precario e insicuro, come ha spiegato un compagno di OSA. Inoltre sono state portate fin lì le tende degli universitari contro il caro affitti.
E niente, prima di chiudere per oggi questa rassegna stampa, abbiamo cercato qualcosa di interessante nelle pagine interne, c'è veramente molto poco, e andiamo quindi a leggere questo articolo di cui abbiamo parlato in lettura di prima pagina di Teresa Numerico su il braccio di ferro tra Europa e l'amministratore delegato di ChatGPT, quindi un articolo su quelle che sono le norme che in un vuoto normativo vengono progressivamente, si tenta progressivamente di strutturare in relazione all'intelligenza artificiale. Dicevamo che l'11 maggio scorso le commissioni del Parlamento per le libertà civili e per la protezione dei consumatori hanno licenziato il testo di un regolamento che mira a governare l'impatto del sistema di intelligenza artificiale sulla società basata sulla valutazione dei rischi. Si tratta di un testo che arriverà al Parlamento europeo a giugno prossimo per il voto finale, e ci informa l'articolo che prosegue a pagina 14 del manifesto che si preannuncia un braccio di ferro con quello che viene definito il capo di ChatGPT, tra il capo di ChatGPT e l'Europa. Il regolamento si basa prevalentemente su principi di soft law, ovvero sia principi facili da compiacere o da aggirare senza davvero imporre un controllo. E però, nonostante questo, Sam Altman, l'amministratore delegato di ChatGPT, sostanzialmente dell'azienda di ChatGPT, si era espresso in modo dubbioso e ostile, considerando che secondo l'attuale regolamento il sistema generativo, cioè ChatGPT, ricadrebbe tra quelli ad alto rischio, forzando l'azienda a rispettare ulteriori richieste per la sicurezza. E di fronte a questo inquadramento di ChatGPT, Altman ha mandato un monito all'Europa: o saremo in condizione di assolvere a quegli adempimenti oppure no, e ancora cercheremo di farlo, ma ci sono dei limiti tecnici a quello che si può fare. Poi è un po' tornato indietro rispetto a questo atteggiamento, diciamo così, piuttosto intransigente. Ha fatto un tweet distensivo definendo quella delle conversazioni in Europa una confronto e una settimana produttiva su come sia meglio regolare appunto l'intelligenza artificiale. Si è detto molto eccitato alla prospettiva di continuare. E d'altra parte, prosegue Numerico, Altman non è nuovo a dichiarazioni altalenanti, emotive e diplomatiche. L'11 maggio, sentito da una commissione del Congresso americano, ha detto di pensare che l'intelligenza artificiale generativa moltiplicherà i posti di lavoro invece di distruggerli, per poi aggiungere che se questa tecnologia dovesse andare male, potrebbe andare davvero male. Quindi dichiarazioni oscillanti e in qualche modo minacciose, facendo intendere che il suo obiettivo è lavorare con il governo per evitare che accada, accettando di autolimitarsi attraverso politiche di autoregolazione interna e sostenendo il governo americano a progettare una regolamentazione saggia. Osserva Numerico, sembra una fotocopia, dice forse queste dichiarazioni gliele scrive proprio ChatGPT, perché sembrano replicare i criteri di cerchiobottismo che sono sostanzialmente tipici della scrittura dell'intelligenza artificiale. Non è particolarmente interessante, ed è questo è condivisibile, fare l'esegesi delle sue ambivalenti esternazioni, se non fosse che Altman rappresenta il prototipo degli imprenditori high tech. È empatico con chi ha paura degli effetti pericolosi della tecnologia generativa, che potrebbe rendere presto impossibile riconoscere un testo, un'immagine, una voce, un video inventato. Ne abbiamo avuto un piccolo assaggio con la foto del falso attacco al Pentagono del 23 maggio, che ha avuto ricadute reali su Wall Street. Ma tuttavia Altman resta insofferente a qualsiasi regolazione venga dall'esterno e non sia prima concordata con le aziende che dovrebbero rispettare le regole. Vuole essere l'interlocutore privilegiato del legislatore perché ritiene di non essere sottoposto a nessuna autorità. Il progresso tecnologico non può essere contenuto perché è l'avanguardia rivoluzionaria del capitale, produce ricchezza che solo lui può decidere se e come redistribuire. La tecnologia, come i sovrani assoluti, si pensa legibus assoluta, ovvero sia non vincolata dalle leggi, anzi costituisce il fondamento di una nuova legge fuori dalla democrazia. Dimostra, se ancora non ce ne fosse bisogno, l'attitudine insofferente alla collettività della tecnologia, incapace di rispettare regole comuni, perché consiste precisamente in una loro riorganizzazione. Le big tech sono quasi offese che non ci si fidi completamente, considerando quanto sono smart. Sam Altman mette in scena, malgrado le sue buone intenzioni, non so se le buone intenzioni siano reali, la violenza del potere incarnato nella tecnologia. Sarebbe auspicabile invece sbrigarci a contenere quei sistemi con l'esercizio della politica in modo semplice, deciso e diretto. Forse basterebbe anche solo applicare regole che già ci sono, senza invocare l'eccezionalità, e si conclude l'articolo, se non ora, quando. E niente, questo insomma è una riflessione di moderato interesse su un problema che evidentemente ci investirà nel breve.
E direi che con questo abbiamo terminato la rassegna stampa. Intanto vi lasciamo a una pausa musicale. Vi chiediamo di non andarvene, perché stiamo per presentare un'iniziativa molto molto femminista anche, ma molto interessante, il femminismo delle donne rom del Centro Donna Lisa. Intanto vi facciamo però ascoltare un po' di musica. E la musica è quella che sentirete stasera sul palco della SNIA.
Anni di Radio Onda Rossa. 27 maggio, centro sociale ex SNIA, via Prenestina 173. Dalle ore 21, concerto White Beats 69 and Plutonium Baby. Auguri Radio Onda Rossa. Dalle ore 21, concerto White Hits 69, Plutonium Baby. Cena a cura di Radio Onda Rossa, angolo Mojito fino a tardi.
Vieni alla festa e sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
Sugli FM 87.9, 27 maggio, centro sociale ex SNIA, via Prenestina 173.